Allora, nella nostra lezione, seguendo i capitoli del Genesi del 12-25, con la storia di Abramo, siamo arrivati, dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra, al capitolo 20, dove si racconta di Abramo che si reca nel paese di Gerar. Ecco. Allora, però, un racconto parallelo a questo c'è anche nella storia di Isacco, nel capitolo 26 della Genesi. Allora, noi sostituiamo all'episodio di Abramo quello in cui è protagonista Isacco, per un motivo molto semplice, che io ce l'avevo già fatto. E quindi, ecco, quindi noi adesso leggiamo Genesi 26:12-33, però la leggiamo non nella traduzione della Sheia, pur quella nuova, ma una traduzione fatta da me, che è più fedele al testo ebraico. Ovviamente l'italiano è un po' bruttino, però ha due vantaggi. Uno è che ci fa sentire come è il testo originale, ecco, ci dà un po' il senso di come è scritto in ebraico, e poi ci serve perché ci sono alcune parole che ci aiuteranno nella nostra riflessione. Allora lo leggiamo e poi dopo
seminò Isacco in quella terra e raccolse in quell'anno 100 misure di cereali, e il Signore lo benedisse. Crebbe l'uomo e diventò grande, poiché era cresciuto oltre misura. Possedette greggi di piccolo bestiame e di buoi e molta servitù. I filistei furono gelosi di lui. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre, nei giorni di Abramo suo padre, i filistei li avevano riempiti di terra. Disse Abimelech a Isacco: «Va via da noi, poiché sei molto più forte di noi». E Isacco andò via da là e si accampò sul torrente Gera e dimorò là. Tornò Isacco a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavato nei giorni di Abramo suo padre, e li avevano riempiti i filistei dopo la morte di Abramo, e li chiamò con i nomi con cui li aveva chiamati suo padre. E scavarono i servi di Isacco nella valle e trovarono là un pozzo d'acqua vivente. Ma litigarono i pastori di Gerar con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua a noi». Chiamò il pozzo Esek, perché avevano litigato con lui. E scavarono un altro pozzo e litigarono anche per esso, e lo chiamò Sitna. Si spostò da là e scavò un altro pozzo, e non litigarono per esso, e lo chiamò Rehobot, e disse: «Sì, ora il Signore ci ha ampliati e abbiamo portato frutto nella terra». E salì da là a Bersabea. Apparve a lui il Signore in quella notte e disse: «Io sono il Dio di Abramo tuo padre. Non temere, perché io sono con te e ti benedirò, e moltiplicherò la tua discendenza a causa di Abramo mio servo». E costruì là un altare e invocò il nome del Signore, e estese la sua tenda, e scavarono là i servi di Isacco un pozzo. Abimelech venne da lui da Gerar con Accuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Disse loro Isacco: «Perché siete venuti a me, mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da mezzo a voi?» Dissero: «Abbiamo visto con i nostri occhi che il Signore è con te, e abbiamo detto: ci sia una maledizione tra di noi, tra noi e te, e stipuliamo un'alleanza con te». Non farai con noi una cattiva azione come noi non ti abbiamo colpito e come abbiamo fatto con te soltanto il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Ecco, tu sei benedetto del Signore. E fece a loro un banchetto e mangiarono e bevvero. Si alzarono presto al mattino e giurarono un uomo al suo fratello e Isacco li lasciò andare e partirono da lui in pace. Ed ecco in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e gli fecero sapere del pozzo che avevano scavato e dissero: abbiamo trovato acqua. E lo chiamò Sibea, quindi il nome della città è Bersabea fino a questo giorno.
Ora, questo brano, questo incontro, tutta questa storia un po' complessa, abbiamo letto, rientra nei molteplici brani, molteplici episodi e anche nelle molteplici relazioni presenti nel libro della Genesi e in cui la fraternità appare come un problema. È interessante perché sappiamo, no? Uno, subito che succede? Capitolo 4, Caino e Abele. Quindi subito all'inizio l'incontro tra i fratelli sfocia in una negazione della fraternità. E se scorriamo tutto il libro, troviamo per esempio Esaù e Giacobbe, Lea e Rebecca, tutte relazioni problematiche. Allora questo ci dice forse che Caino e Abele non è un caso eccezionale, si potrebbe dire che il pane quotidiano della fraternità è la difficoltà di diventare fratelli. Nel libro della Genesi si presentano e esplorano anche le vie attraverso cui si può superare la crisi della fraternità. Per esempio abbiamo visto Abramo e Lot trovano la soluzione della separazione. Isacco e Ismaele subiranno la separazione a causa delle madri. Esaù, quando ritrova Giacobbe, sembra aver dimenticato le colpe del fratello, e quindi anche questo, dimenticare. Poi c'è la storia, diciamo, più articolata e complessa e anche però bella, che è quella di Giuseppe e i suoi fratelli, ecco, che mostra proprio che si possono trovare delle vie, ecco, di recupero della fraternità. Allora, ecco, noi partiamo questa sera nell'approfondimento di questo testo di Genesi 26 proprio da un assunto: che la fraternità non è un dato di fatto, ma c'è un cammino in cui si crea la fraternità. Che cos'è la fraternità? È una relazione che, diciamo, in via naturale non è scelta, ma è imposta dalla vita, cioè il fatto che si condividono gli stessi genitori, no? Ecco. Quindi i genitori che sono il polo di amore di tutti i figli e quindi i fratelli, è un polo che deve essere condiviso. E quindi questo che cosa produce? Produce che l'essere fratelli è fonte di gioia, di aiuto, di solidarietà, di difficoltà condivise, ma è anche fonte di tensioni, di conflitti, di gelosie. Quindi L'essere fratelli da una parte aiuta a vivere, ma dall'altra rende anche difficile la vita. Quindi nella fraternità niente è acquisito fin dall'inizio. L'unica cosa che c'è è lo stesso sangue, no? Come si dice, gli stessi genitori, e su questa base bisogna costruire il rapporto fraterno, perché altrimenti si può arrivare a distruggere ogni tipo di rapporto. E il rapporto fraterno, la fraternità di sangue, come si dice, viene usata anche come paradigma di altri rapporti umani. Per esempio, noi abbiamo visto l'anno scorso che nei capitoli 9 e 10 della Genesi, dopo il diluvio, l'umanità è descritta come la progenie di tre fratelli, che sono i tre figli di Noè. Nel libro del Deuteronomio i membri di Israele sono chiamati fratelli per ben 25 volte. Quindi, e anche il rapporto tra Abimelech e Abramo nel capitolo 20 della Genesi e qui nel capitolo 26 della Genesi tra Abimelech e Isacco sono rapporti, ecco, che vengono costruiti proprio in questa prospettiva della fraternità. Allora, ecco, la fraternità è sempre una conquista lenta, difficile, che matura attraverso dei conflitti, per aprirsi in fondo, ecco, alla logica dell'alleanza. Quindi non si è fratelli, ma si diventa fratelli. E si diventa tale attraverso delle crisi che devono essere superate, e se non si superano, ecco, è un problema. Spesso di questo non ci si rende conto, e allora è importante aprire gli occhi e per costruire appunto veri rapporti di fraternità. Allora, ecco, questo, lo svolgersi di questo racconto ci aiuta, perché noi vedremo nascere un conflitto, vedremo delle strategie per affrontare e superare il conflitto, e alla fine vedremo come questo conflitto viene superato e a che cosa porta. Quindi le premesse del conflitto sono, prima di tutto, la crescita di Isacco e quindi il suo diventare potente, nei versetti 12 e la prima parte del 14. Isacco, attraverso la coltivazione, attraverso la pastorizia, continua e sviluppa la vita che suo padre aveva iniziato proprio in questo luogo, nel paese di Gerar, nella terra di Canaan. E il narratore indica proprio questa crescita di Isacco attraverso tre elementi: la semina che produce il centuplo, raccolse in quell'anno, versetto 12, in quell'anno 100 misure di cereali, una crescita oltre misura, crebbe, diventò grande, era cresciuto oltre misura, nel versetto 13, e poi il possesso di greggi, di bestiame piccolo e grande, e infine la moltitudine dei servi. Il narratore ci dice anche qual è l'origine di tutto questo: è la benedizione di Dio che Isacco ha ereditato da Abramo, suo padre. Il secondo elemento che genera il conflitto, la contesa, è la gelosia dei Filistei. La crescita di Isacco provoca appunto la gelosia dei Filistei, che probabilmente hanno paura per il loro futuro. A loro quella terra non sembra abbastanza ricca per tutti. E se Isacco cresce troppo, diventerà il padrone. E loro diventeranno loro servi. In fondo se ci... è un po' la stessa paura che avranno poi gli egiziani quando il popolo si troverà schiavo, no? E quindi è interessante vedere anche come il conflitto che si sta aprendo ha le sue radici nel conflitto che i filistei avevano avuto con Abramo, alla morte del quale, ci racconta appunto il libro della Genesi, i filistei avevano riempito i pozzi che lui aveva scavato. Che cosa significa riempire i pozzi? Riempire i pozzi significa negare l'acqua, e negare l'acqua significa negare la possibilità della vita, perché consideriamo luoghi abbastanza diciamo desertici, quindi l'acqua, se non c'è l'acqua non c'è, no, da nessuna parte, se non c'è l'acqua non c'è la vita, ecco, ma lì è ancora più diciamo chiaro, ecco. Ora i filistei forse non hanno neanche tutti i torti di aver paura di Isacco, se pensano che questa non è gente affidabile, in fondo non hanno tutti i torti, perché sia Isacco che Abramo hanno mentito, cioè hanno presentato la moglie, come anche abbiamo visto già aveva fatto all'inizio della storia Abramo in Egitto, no? Ecco, presentano la moglie come sorella, per paura, ecco, donne belle, donne affascinanti, quindi per paura di avere un danno, cioè di essere uccisi per prendere la moglie, ecco. Quindi, insomma, ecco, non era gente tanto, forse, ecco, che si presentava tanto bene. In fondo, però, la gelosia dei filistei ha origine nella gelosia, in ciò che origina sempre la gelosia, cioè la cupidigia, il volere tutto per sé. Quella terra è loro e loro non vogliono e non possono condividerla con altri, è loro e così deve rimanere. Terzo momento della nascita del conflitto è l'intervento di Abimelech. Abimelech, che è il re dei Filistei, il quale ordina ad Isacco di andarsene perché dice sei molto più forte di noi. Non ci dice però il narratore quali sono le vere motivazioni e intenzioni di Abimelech. Sì, forse ha paura della potenza di Isacco, ma potrebbe anche, vedendo i sentimenti dei suoi, vedendo la disposizione negativa dei filistei verso Isacco, forse vuole evitare la guerra. E quindi, ecco, rimane ambiguo, non sappiamo perché. Dice tu sei più potente. Allora, perché ha paura o perché... alla fine lui pensa che qui si va a finire alle mani, come si potrebbe dire. Il narratore non ci dice se Isacco risponde ad Abimelech, ma riferisce subito le conseguenze dell'intervento del re. Isacco se ne va. Lascia il paese di Gerar, però si stabilisce sul torrente Gerar, cioè sul torrente che dava nome alla zona. Anche qui, perché Isacco, ci possiamo domandare, parte? Perché vuole evitare la guerra? Oppure perché capisce che lì per lui non c'è possibilità di vita. Isacco in realtà non abbandona la terra, e non lascia neanche l'idea, il desiderio di vivere in essa, perché, e questo è indicato, guardate, gli antichi e gli orientali usano molto le simbologie, sia nella parola che nei gesti, no? Quindi questo fatto che Isacco scava di nuovo i pozzi di Abramo e li chiama con i nomi che il padre gli aveva dato, è un modo per affermare la volontà di rimanere nell'eredità di Abramo. Può essere anche un modo di invitare Abimelech a fare alleanza, perché Abimelech aveva fatto alleanza con Abramo. Quindi Isacco si sposta, e però attraverso questo gesto dei pozzi il conflitto esplode. Si dice al versetto 19 che i servi di Isacco nella valle trovarono un pozzo di acqua vivente. Allora questo significa che la vita è ancora possibile per Isacco nel paese, nella terra di Gerar. I pastori di Isacco scavano il pozzo, però ecco, esplode il conflitto quando i filistei, per la loro cupidigia, vogliono per sé l'acqua di quel pozzo. L'acqua a noi. E guardate, è significativo che i filistei prima lasciano scavare i pozzi e poi pretendono di usare l'acqua, perché la cupidigia porta a sfruttare gli altri per i propri scopi. Non c'è più rispetto per gli altri, per il lavoro, per la fatica, ma vogliono usare tutto e tutti per soddisfare il proprio desiderio di avere ogni cosa per sé. Sono trasformati, si potrebbe dire, in parassiti. La cupidigia trasforma. E Isacco non reagisce. Si limita a segnalare la verità di quello che sta succedendo, dando il nome al pozzo, perché sappiamo nella Bibbia, ma nell'Oriente antico, i nomi hanno un significato importante. E allora chiama il pozzo Esek, dice, perché avevano litigato con lui. Infatti Esek significa litigio. E poi che cosa fa? Non fa altro che scavare un altro pozzo. E si ripresenta la stessa situazione con i filistei che litigano per avere l'acqua. E allora anche, ancora una volta, ecco, lui dà un nome, però non ci dice ancora una volta. La prima parte è tutta una specie di è una specie di giallo, se vogliamo, no? Perché non si capisce bene le motivazioni adesso delle azioni. Perché Isacco fa così? Perché Isacco si sposta? Quelli vogliono l'acqua, lui lascia, va e scava un altro pozzo, e ancora vogliono acqua e si sposta ancora. Vuole la pace ad ogni costo? O forse sa di essere uno straniero che non ha diritto su quella terra? Oppure cerca solo di diventare più ricco e potente, e quindi non vuole imbarcarsi in una guerra che è sempre costosa, in uomini e risorse? Ancora, ecco, tutto è lasciato in sospeso, e questo ci fa andare andare avanti, e chiama appunto questo secondo pozzo Sitna, che significa inimicizia, ostilità. E si arriva al terzo pozzo, e qui qualcosa cambia, eh? E qui cominciamo a vedere i processi messi in opera per superare il conflitto. Lui si sposta per scavare un altro pozzo, però questa volta i filistei non litigano, dice, no? E ancora una volta il narratore non ci dice perché non litigano più, eh? E rimane l'interrogativo aperto. Forse ormai si sentono al sicuro, cioè piano piano l'hanno spostato, l'hanno mandato un po' più lontano, sempre più lontano, a questo punto in fondo si sentono al sicuro nella loro terra. Oppure si rendono conto che la ricchezza e la potenza di Isacco è tale che lui potrebbe continuare con questo braccio di ferro all'infinito, no? Vanno, prendono l'acqua e lui si sposta un altro pozzo, senza... mentre loro non si sentono abbastanza forti per sostenere questo confronto, no? Ecco. Chi interpreta questo fatto, ciò che sta succedendo, è Isacco stesso, dando il nome a questo terzo pozzo, Rechoboth, che significa spazio libero. E siamo al versetto 22, importante, perché adesso Isacco attribuisce al Signore l'origine di tutto quello che sta accadendo, perché il Signore lo ha benedetto il frutto che ha portato, e questo frutto è proprio la benedizione. Ora il Signore ci ha ampliati e abbiamo portato frutto nella terra, no? Quindi è Isacco stesso che attribuisce al Signore l'origine di tutto quello che sta avvenendo. E allora a questo punto il Signore interviene apertamente nei versetti 23 e 24, il Signore appare a Isacco a Beersabea, che è la città dove Abramo aveva fatto alleanza con Abimelech, e conferma, Dio conferma l'interpretazione che Isacco aveva dato di ciò che sta succedendo. Sì, è Dio lo ha benedetto, Dio lo benedisce con la stessa benedizione che aveva dato al padre Abramo, che adesso lui ha ereditato, ecco, e ne entra in possesso stabilmente e legittimamente, come è ogni eredità. Di fronte all'apparizione del Signore, Isacco risponde compiendo quelle azioni che servono a indicare la presa di possesso di un territorio. Prima di tutto costruisce un altare, esplicitando quindi che quello che sta facendo avviene, lui lo fa in risposta all'intervento di Dio. Dio ha manifestato la sua scelta e lui risponde in questo modo. Costruendo l'altare, pianta la tenda, che è il segno della stabilità che il Signore gli concede. Fino adesso abbiamo visto Isacco era in balia degli uomini, dei filistei, era anche in balia delle proprie decisioni, che cosa fa e che cosa non fa. Da questo momento in poi il Signore impone una svolta nella sua storia, nella storia di Isacco, che sfocerà poi nel superamento definitivo del conflitto. E arriva il quarto pozzo, che è l'ultimo, scavato dai servi di Isacco, il quale però verrà, diciamo, spiegato e verrà annunciato a Isacco solo alla fine, solo a conclusione di tutto. Scavarono là i servi di Isacco un pozzo, non si dice altro. Quindi, nella prima parte del nostro racconto abbiamo visto questi comportamenti ambigui che non ci vengono spiegati sia da parte di Abimelech che di Isacco e anche di tutti gli altri dei pastori, sia di Isacco che di Abimelech. Riassumendo velocemente, Abimelech dice ad Isacco di andarsene, abbiamo visto, forse perché ha paura della sua forza o forse perché vuole evitare la guerra. Isacco non risponde, solo se ne va, e anche in questo caso non sappiamo quali sono le sue reali intenzioni. Infine i pastori di Gerar a un certo punto non litigano più per l'acqua, non si dice però il motivo per il quale desistono dal loro comportamento. Sicuramente però attraverso questo interrompere il loro contendere con Isacco contribuiscono al superamento del conflitto, perché non litigano più. A questo punto, che siamo al versetto 26, quindi la seconda parte del testo, è quasi come che tutti questi interrogativi rimasti in sospeso ricevono una risposta nella strategia messa in atto per superare il conflitto. E chi prende l'iniziativa è di nuovo Abimelech, come all'inizio. Per la seconda volta Abimelech va da Isacco, questa volta però non da solo, ma va con un amico e con il capo del suo esercito, che probabilmente dovrebbero essere i testimoni nell'alleanza che lui intende stipulare con Isacco. Di fronte all'arrivo di Abimelech, questa volta Isacco prende l'iniziativa. Prima era semplicemente l'ospite che riceve colui che lo aveva accolto. Ora invece Isacco, che se n'era andato, Dio gli ha dato la stabilità nella terra, quindi adesso lui può prendere l'iniziativa del dialogo, chiedendo conto ad Abimelech del suo comportamento. E con le sue parole ci fa allora finalmente capire come Isacco aveva interpretato il suo allontanamento. Lui dice che era stato scacciato ingiustamente a causa dell'odio dei Filistei. Perché siete venuti a me mentre voi mi odiate e mi avete scacciato di mezzo a voi. Lui ritiene di aver ricevuto un'ingiustizia, ma di fronte a questa ingiustizia Isacco non ha reagito con la violenza, ma ha assunto su di sé il male che gli veniva fatto. E questo non solo una volta, ma tutte le volte che è stato oggetto della gelosia dei Filistei. Questo è un primo elemento importante. Isacco però non ha abbandonato l'eredità di suo padre, la benedizione di Dio. Lui è rimasto fedele alle promesse ricevute da Dio. E adesso lui si comporta come il benedetto di Dio. La domanda che fa Isacco ad Abimelech ci dice anche un'altra cosa, che Isacco non ha rinunciato alla verità, ha rinunciato alla vendetta, ma non ha rinunciato alla verità. Quando Abimelech, suo avversario, viene da lui, lo accoglie, ma non rinuncia a chiedergli conto del suo comportamento. Lui però può entrare nella verità con la forza di chi ha rinunciato a farsi vendetta da solo e che quindi può mettere l'altro di fronte alla sua verità. Che lui si è comportato come uno che lo odia. Abimelech e i suoi accompagnatori non rispondono alla domanda di Isacco. Anche qui ci si potrebbero fare delle domande. Forse Abimelech è imbarazzato, ecco perché quell'altro gli ha messo di fronte il suo comportamento e ecco, la cosa migliore era stare zitto perché insomma c'era poco da dire. Probabilmente preferisce a questo punto i fatti alle parole. E quindi va dritta allo scopo della sua visita. Lui vuole stringere un'alleanza con Isacco. Perché, dice una cosa anche qui interessante, abbiamo visto con i nostri occhi che il Signore è con te. Questo vedere, per la costruzione ebraica che c'è qui, che vi risparmio, ma non è un semplice vedere così, ma è un guardare attentamente, un vedere con i propri occhi profondo, un accertarsi quasi. Probabilmente, ecco, questo ci aiuta a capire perché Abimelech ha detto a Isacco di andare via. Lui voleva vedere che cosa sarebbe successo, che cosa gli sarebbe capitato ad Isacco. Prima di fargli guerra o di fare alleanza con lui, voleva vedere come andavano le cose. E che cosa ha visto Abimelech? Si potrebbe dire, che cosa ha toccato con mano? Lui dice che il Signore è con te. Ma come Abimelech ha potuto vedere che il Signore è con Isacco se la rivelazione è avvenuta di notte e solo a Isacco stesso? Non è una rivelazione, un'apparizione, diciamo così, pubblica. Allora, che cosa ha visto Abimelech per capire che Isacco è benedetto dal Signore? Ha visto i pozzi, ha visto l'altare, ha visto il crescere del suo clan, dei suoi possedimenti, e ha visto soprattutto il comportamento di Isacco. Allora possiamo capire perché sono finiti i litigi per l'acqua. I Filistei sono stati vinti dal comportamento di Isacco e da ciò che questo comportamento significava: la benedizione del Signore. Lui è il benedetto dal Signore. Questa è la conclusione dal comportamento di Isacco e da ciò che avviene a Isacco. Allora è per questo che adesso Abimelech ha deciso di chiedere alleanza con Isacco. Che cosa dice Abimelech a Isacco? E con questo tradisce un poco che cosa lo muoveva all'inizio. Dice Abimelech: noi non ti abbiamo colpito e abbiamo fatto con te solo il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Ora, questo è quello che lui vuol far credere, Però nulla ci dice che queste fossero state davvero le sue intenzioni, O forse vuol far apparire un po' meglio il suo comportamento, dato che è lì a chiedere l'alleanza, Ma quello che è interessante è che dice: lui afferma di aver fatto il bene e chiede ad Isacco di non fare il male. Ma quello che è successo in realtà è il contrario. Loro, i filistei, Abimelech, hanno scacciato Isacco. E Isacco si è sempre ritirato senza reagire, senza fare il male. Ma questo è stato possibile perché lui è il benedetto del Signore, che risponde al male non con il male, accogliendo la benedizione. Isacco diventa l'uomo della benedizione anche per gli altri. E Isacco, da quello che ha sofferto, ha imparato ad essere proprio il dono di benedizione degli altri. La benedizione di Dio non è mai per chi la riceve solo, ma è sempre qualcosa che si riversa anche sugli altri. E allora, ecco, abbiamo visto ciò che porta al conflitto, l'esplosione del conflitto, la strategia per superare il conflitto. Adesso vediamo, dai versetti 30-33, il risultato a cui si arriva. Il primo risultato è la conclusione di un'alleanza tra Isacco e Abimelech. Isacco, uomo benedetto che diventa benedizione per gli altri, accetta quindi l'alleanza, che nell'Antico Testamento è sempre sancita da un banchetto. Perché il banchetto? Perché il banchetto è condivisione della vita, cioè significa ricevere la vita dalla stessa fonte, che è il cibo. Ma che è segno che la fonte della vita è per tutti la stessa. Tutti hanno vita dalla stessa fonte. Per questo l'alleanza veniva sempre sancita da un banchetto, perché attraverso questo si afferma la volontà di vita per sé e per gli altri. E qui è interessante, per questo anche la traduzione che io ho voluto fare più letterale, perché ci sono dei rimandi importanti per capire il testo. Perché qui adesso si dice che Isacco fece un banchetto, versetto 30, fece a loro un banchetto, no? Al versetto 29, subito sopra, Abimelech aveva detto: non farai una cattiva azione, non farai con noi una cattiva azione. Allora, a quell'invito, a quella richiesta di Abimelech di non fare una cattiva azione, Isacco risponde facendo un banchetto, quindi mettendo i suoi beni a disposizione di coloro che gli avevano fatto il male. Questa è la risposta di Isacco. Un'altra cosa interessante e singolare è che sia il re Abimelech a proporre l'alleanza, perché di solito è il contrario. Era chi era più debole che chiedeva alleanza a chi era più forte. E era chi era più forte che offriva il banchetto, perché risultasse chiaro chi era il più potente. Invece nel nostro caso succede il contrario. Il re chiede l'alleanza e Isacco offre il banchetto. Questo ci dice una cosa, che nella costruzione della fraternità la potenza e la forza sono solo di ostacolo, mentre ciò che veramente porta avanti il cammino verso la fraternità, verso la riconciliazione, è la verità, da cui è partito Isacco, la rinuncia a farsi giustizia da sé. Questi qui sono i due elementi importanti. E poi, ecco, le conseguenze dell'alleanza. Versetto 31. Si alzarono presto al mattino e giurarono un uomo al suo fratello. E Isacco li lasciò andare e partirono da lui in pace. Quindi il frutto dell'alleanza è la fraternità e la pace. La pace però quella vera, non dettata dalla paura o dall'ambiguità come era prima, ma una pace che è superamento del conflitto, che è condivisione della vita, costruzione della fraternità. Il conflitto era nato per la possibilità di vita nel paese. Adesso si ha un superamento del conflitto proprio per la costruzione della vita vera, che è quella basata sulla fraternità e la pace. E qui abbiamo la parola chiave, il fratello. Qui il testo in ebraico proprio letteralmente dice un uomo a suo fratello, perché la traduzione in italiano giustamente dice l'uno all'altro, giurarono l'uno all'altro, però il testo ebraico dice proprio così, un uomo al suo fratello. E questo è interessante perché già all'inizio, nel versetto 13, si parlava di un uomo, diceva, riferendosi a Isacco, crebbe l'uomo. All'inizio Isacco è semplicemente l'uomo, Isacco era solo, era isolato, schiacciato, scacciato. Adesso invece è un uomo che ha fratelli. Quando Abimelech aveva chiesto l'alleanza, aveva detto: ci sia una maledizione tra di noi, tra noi e te. Ora, questo termine maledizione era tipico delle alleanze, perché le maledizioni facevano parte integrante delle alleanze, perché come quella che abbiamo visto tra Dio e Abramo, no? Con i famosi animali spaccati in due, l'alleanza veniva conclusa passando in mezzo dicendo: mi succeda la stessa cosa che a questi animali se io non sarò fedele al patto che c'è tra me e te. Quindi nelle parole di Abimelech la maledizione sembra l'elemento che collega Abimelech e Isacco, tra noi e te. Da una parte c'è Isacco, dall'altra Abimelech, e in mezzo le maledizioni. Sembra quindi che le maledizioni dovessero diventare la base del loro rapporto. Abimelech qui mostra di non aver fatto ancora un vero passo in avanti nel cammino della riconciliazione, della fraternità. Forse lui ancora pensava all'alleanza come qualcosa, un mezzo per evitare la guerra. Ma quando Isacco offre il banchetto, tutto cambia, perché in questo modo Isacco pone le condizioni perché possa sorgere un nuovo giorno. Fecero un banchetto, ma si alzarono presto al mattino e giurarono un uomo al suo fratello, e Isacco li lasciò andare e partirono da lui in pace. Allora, questo nuovo giorno nasce grazie alla vita condivisa. Abimelech adesso può guardare ad Isacco come un fratello e da fratello, perché adesso hanno assunto la vita dalla stessa fonte. Questo è essere fratelli, ricevere la stessa vita dalla stessa fonte. Quindi l'alleanza è proposta da Abimelech, ma il vero costruttore della fraternità è Isacco, con il suo comportamento da uomo giusto, che addirittura che lascia che sembri che l'iniziativa della pace sia stato dell'altro, quando invece, se è possibile la pace, è solo per la rettitudine di Isacco, per la benedizione che Isacco porta. E infine appare l'ultimo pozzo, ritorna fuori. In quel giorno arrivarono i servi di Isacco e gli fecero sapere del pozzo che avevano scavato, quel pozzo, no, che era rimasto un po' lì. Era il pozzo scavato dopo l'apparizione del Signore, dopo la promessa della benedizione e dopo l'insediamento nel paese. Allora questo è il segno della vera vita, che nasce dalla benedizione del Signore, che porta frutto di pace e di fraternità. E Isacco conferma tutto questo dando il nome Bersabea, che significa pozzo del giuramento, come già è testimoniato da ciò che era accaduto lì, anche tra Abramo e Abimelech. Allora, in conclusione, gli uomini costruiscono storie di morte, ma Dio interviene in quella storia per trasformarla in una storia di vita e di salvezza. Dio interviene suscitando, perché se ci fate caso, l'intervento di Dio è a metà, no? È quello che genera il cambiamento, no? Ecco. Dio suscita sempre un'umanità disposta a entrare in un progetto di fraternità, un'umanità disposta a soffrire e a lottare per la fraternità. E Dio, come ha fatto con Isacco, chiama sempre uomini ad essere segno e via per i loro fratelli, per la costruzione della fraternità, attraverso la verità e la rinuncia alla vendetta. attraverso la capacità di volere a tutti i costi la pace e la vita per tutti, per sé e anche per il nemico che sta per diventare fratello. Questo però sempre con un'ambiguità, l'ambiguità della debolezza e l'instabilità umana, che porta, quindi, che iscrive in questo sempre un'incertezza, l'incertezza che noi abbiamo visto, sul vero significato dei gesti e delle parole degli uomini, sempre esposti al pericolo della violenza, che, come abbiamo visto l'anno scorso, nei primi 11 capitoli della Genesi, ormai è instaurata nella storia. Ma Dio ha suscitato un uomo in cui l'ambiguità non ha posto e in cui tutto a compimento, che è il figlio di Dio, che non si vergognò, come dice la lettera agli Ebrei, di chiamarsi nostro fratello, e che ha realizzato pienamente la verità necessaria per costruire un vero rapporto fraterno. Ha risposto alla violenza con il dono della vita, non si è fatto vendetta da solo, ma ha rimesso tutto al Padre, il quale conosce un solo modo di vendicarsi: il perdono. Allora, stando così le cose, l'unica cosa che ci rimane è di partecipare a questo banchetto, al banchetto eterno che il Signore Gesù è venuto a donarci ed è andato a prepararci.